Vi racconto, quindi sono arrivato in ritardo, non è mia abitudine, mi scuso, tu non ridere. Allora, veniamo a noi. Si legge? Come mai? E lo sfondo lo puoi cambiare? Scusate, problemi tecnici della diretta. Vado avanti. No, troppo avanti. No, e se non si legge, siccome sono due brani che è interessante vedere in parallelo, ho preferito metterveli qui sulla slide perché sennò poi ci perdiamo. Perché un brano si trova nel Vangelo di Luca e l'altro si trova nel Vangelo di Giovanni. A proposito, complimenti per questo microfono. Eccezionale, guarda. Senza avere il cono gelato in mano, senza stare costretto, manco lo senti, bellissimo, siete troppo avanti voi. Siete troppo. Marcello. Ah, io non lo so, ma a me dà fastidio a stare con qualcosa in mano. Manco si sente, vai. Oh, poi la misura della mia camicia, cioè. Ora, non parliamo di camicia e giando perché, guarda. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Allora, scusate, si presentano due vestiti così, no?
Uno bianco
No?
e uno nero.
Zitto, zitto. Secondo voi, chi è la persona che sembra più seria? Sembra. Chi è che vi sembra più serio? Giando?
Certo,
Tu sei allora più
io sono più avanti.
avanti.
Guarda, parla con lei che
Gliel'hai
se
comprata tu?
la lei posso.
Gliel'hai comprata tu? Ma io non sto dicendo che non è. Lo esalta. Hai detto bene. Ecco, ci siamo. Basta, fine. Torniamo alle cose serie. Torniamo alle cose serie. Allora, li leggiamo insieme questi due brani, poi magari a casa li rileggerete andando a prendere proprio la scrittura. Allora, il primo si trova nel Vangelo. Oh. Sono io o sei tu? E io non ho fatto niente però. Stamane qui. Lo vedete? Lo metto dove? È meglio. Questo lo posiamo. È la figlia di Giando. Allora, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò in casa sua. Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse: «Ma signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata da sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta». Passiamo ora al Vangelo di Giovanni. Gesù dunque, 6 giorni prima della Pasqua, andò a Betania, dove era Lazzaro, che egli aveva resuscitato dai morti. Qui gli offrirono una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno di coloro che erano a tavola con lui. Allora Maria, presa una libbra di olio profumato, di nardo puro, di grande valore, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli. E la casa fu piena del profumo dell'olio. Ma Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e tenendo la borsa ne portava via quello che vi si metteva dentro. Gesù dunque disse: «Lasciala stare, ella lo ha conservato per il giorno della mia sepoltura, poiché i poveri li avete sempre con voi, ma me non mi avete sempre». Allora, due sorelle, Marta e Maria, partiamo da Marta. Che bello, incontra Gesù e la prima cosa che fa, lo ospita a casa sua, lo vuole a casa sua. E però Marta, qualcuno la vede come un bel esempio di servizio, perché Marta è sempre a fare qualcosa, ma io ho l'impressione che non sia un buon esempio di servizio. E vi spiego perché. Allora, intanto è lo stesso Gesù che gli dice che quello che sta facendo non è che non è buono farlo, ma non è quello il momento giusto per farlo. Non è quello il momento, è un servizio inopportuno. Va bene cucinare, va bene fare le faccende, va bene tutto quello che vuoi, ma quello non è il momento giusto per fare questa cosa. Più avanti addirittura non ha proprio il senso degli eventi. Mentre in tutte e due si vede che non ha proprio il senso con chi ha a che fare, nel secondo esempio si vede che non ha proprio il senso di quello che sta per succedere, perché avete visto dove siamo qui? 6 giorni prima che Gesù morisse. Ma la cosa per me che è più di insegnamento, sapete qual è? Cosa notate tra i due eventi? Allora, Marta fa sempre la stessa cosa. Marta fa sempre la stessa cosa. Ma sai quanto tempo è passato da Luca 10 a Giovanni 12? Sono passati circa 2 anni. Sono passati circa 2 anni. E nonostante Gesù gli avesse detto: guarda che quello che fai, quando ci sono io, non è questo che ti chiedo. Quando ci sono io, tu devi fare altre cose. Lei continua a fare sempre la stessa cosa. Mamma mia. Guardate, questo è a livello spirituale è un grosso problema. Quando passano i mesi, passano gli anni, i decenni, i secoli, i millenni, e tu fai sempre le stesse cose, è un problema. Ma la cosa più grave, sapete qui qual è? Che Gesù gliel'ha già detto. Non è che Gesù, quando l'ha vista tutta affaccendata e anziché stare con lui e stava in cucina, non gliel'ha fatto notare. Cioè, Gesù l'ha già corretta in questo tipo di atteggiamento, che è fuori luogo, perché attenzione, non è che non devi cucinare, però non è quello il momento di farlo. Perché dico io, cara Marta, ma se anziché mangiare a mezzogiorno si salta il pranzo, che succede? Cioè, se oggi il culto anziché finire a mezzogiorno finisse alle 3, cosa succederebbe? Dai, su, non scherziamo con le cose serie. No, scherziamo con le cose di Dio, c'ho quel pollo che mi aspetta, quella bistecca già la vedo fumare. No, ma vi succede durante il culto della domenica? Prima di venire al culto non chiedete mai a vostra moglie cosa ha preparato. Vi levate sta tentazione, vi levate sti pensieri. Non è un problema se salto il pasto, perché quello non è tempo perso. E c'è Gesù. E c'è Gesù. Ora, quante volte l'affaccendarsi, le vicende della vita, i passatempi, le nostre passioni, il nostro modo di vivere, non ci fa altro che distrarre da quelle che invece sono le cose che al Signore piacciono veramente. Quante volte succede? Non so, vi è mai successo che arrivate la sera prima di andare a letto e mamma mia, ma oggi non ho avuto manco 5 minuti per aprire la scrittura. Non ho avuto manco 5 minuti per pregare. Non vi succede? E poi però se vai ad analizzare la giornata, hai passato qualche ora davanti alla televisione, qualche altra ora col cellulare, qualche altra ora a parlare di cose che non so che utilità abbiano avuto, e ti rendi conto che non è che ti manca il tempo, non lo stai gestendo nella maniera giusta. Perché guardate, il più delle volte può succedere poi la giornata veramente quella in cui veramente non hai un attimo di respiro, ma quello è un'eccezione. Di solito il tempo non siamo riusciti a trovarlo per fare le cose che al Signore piacciono e poi fanno innanzitutto bene a noi, perché non abbiamo saputo calibrare bene i nostri tempi. Marta non è un buon esempio di servizio. Marta è un esempio di servizio fuori luogo. Marta è un esempio di servizio che trascura la cosa più importante. Ma il tema di oggi non è Marta, ma è Maria. Ed ecco allora che ora ci concentriamo su Maria. Allora, Maria e Marta, se andate a leggere i Vangeli, vengono descritti 3 incontri con Gesù. Uno è quello in Luca, uno è quello in Giovanni che abbiamo visto, e un altro è al capitolo precedente, Giovanni 11, quando Gesù resuscita Lazzaro, perché Lazzaro è il fratello di Marta e Maria. Ora, Lazzaro non c'era mai, né a servire, né... non so come mai, Lazzaro non c'era mai. Era a pesca, era a caccia, non lo so. Oh, qui sì, qui a tavola, ma... Perché, sì, servito, riverito. Che è quello, il nostro è questo. La nostra posizione è questa. Allora, una caratteristica di Maria nella relazione con Gesù, viene sempre detto sta cosa. È sempre ai piedi di Gesù. Mentre di Marta non viene mai detto, parla con Gesù, colloquia con Gesù, addirittura un giorno lo riconosce come Messia, ma la sua relazione con Gesù finisce lì. Mentre invece Maria, tutte le volte che incontra Gesù, è ai suoi piedi. No. Ma scusa, quando è che perché lei si mette ai piedi di Gesù? Quando è che uno si mette ai piedi di qualcuno? Sì, ma perché? Cosa voi ai piedi di un uomo vi siete mai messi? Di una donna? Tu no, io sì. Quando ho chiesto la mano di mia moglie. Meno male che di Luciano non l'ha fatto. Guardate che anche noi oggi ci mettiamo ai piedi degli uomini a volte, purtroppo. Perché quando noi riponiamo le nostre speranze, la speranza di un futuro migliore, la speranza di questo, la speranza di quell'altro, negli uomini, ci stiamo mettendo ai loro piedi. Però non voglio fare, non sono qui per fare discorsi che non c'entrano con quello che stiamo leggendo. Allora, Maria è sempre ai piedi di Gesù, perché oltre che riconoscere in Gesù il Messia, cosa che ha riconosciuto anche Marta, riconosce un'altra caratteristica di Gesù. E questo, sapete, a volte per noi cristiani è un problema, perché è molto più facile incontrare Gesù come il Salvatore, come il Messia, come colui che è morto per noi per perdonare, per ricevere il perdono dei nostri peccati, per ricevere la vita eterna, ma è molto più difficile farlo diventare poi il Signore. E sono due cose completamente diverse. Non lo puoi riconoscere come il Signore se prima non l'hai riconosciuto come il tuo Salvatore. Però non basta riconoscerlo come il tuo Salvatore, deve diventare anche il Signore padrone della tua vita. Deve diventare colui a cui tu ti prostri davanti ai suoi piedi e fai di tutto per piacergli. E questo è quello che ha realizzato Maria. Ed è bello vedere, allora la prima volta si è seduta ai piedi quando ha ascoltato la sua parola. E tutto inizia da lì. Tutto inizia dall'ascoltare la parola di Gesù. E guardate che anche la nostra relazione con Dio inizia da lì, dall'ascoltare la parola di Dio. Il secondo momento, si gettò ai piedi di Gesù. Sai quando si è gettata ai piedi di Gesù? Pregandolo, per suo fratello, perché era morto. Allora, ecco un altro momento in cui si getta ai piedi di Gesù, quando ha bisogno di Gesù. Il terzo, quindi lei non ha più bisogno di niente, però è bello questo crescendo, qui non ha più bisogno di niente, è ai piedi di Gesù per adorarlo. La cosa che a me colpisce di Marta e Maria è che una, pur avendo realizzato che lui è il Messia, non riesce a instaurare nessuna relazione, mentre invece Maria riesce a instaurare una relazione intima con Gesù. Ora vi voglio portare a questa sera in cui c'è organizzata questa cena, c'è Lazzaro, ci sono tanti altri invitati, è una festa straordinaria perché quest'uomo è risuscitato dai morti, è arrivato a un certo punto, Maria prende una libbra di olio profumato, di nardo puro, di gran valore, lo rompe e unge i piedi di Gesù. Allora, il primo aspetto, qualcuno ha calcolato il valore di questo vasetto, di quest'olio profumato. Molto probabilmente corrisponde allo stipendio di un anno di un operaio, perché era un olio straordinario che si usava per la sepoltura, quindi era una cosa di un valore notevole. Quindi tu pensa che ha fatto lei? Tutti i risparmi di una vita, perché ti immagini una donna a quei tempi, no? Se era questo lo stipendio di un operaio, figurati di una donna che lavori saltuari, solo eredità di famiglia, non avevano altre fonti di reddito. Allora, praticamente tutti i risparmi di una vita, lei per comprare questo vasetto d'olio, romperlo e ungere i piedi di Gesù. Altra cosa importante, sarebbe bastato versargli l'olio sui piedi, sarebbe già stato un atto straordinario, ma non si limita a questo, gli unge i piedi e poi con i capelli glieli asciuga. Mamma mia. Mi chiedo, ma quale uomo ha mai fatto una cosa simile con Gesù? Quale uomo? Quale uomo? Ce n'è uno? In tutti gli uomini del Nuovo Testamento, in tutti gli uomini descritti nei Vangeli, 12 apostoli, i 70, le migliaia di persone che ci sono, c'è mai stato uno che ha fatto sta cosa? Lo sai questo di cosa di cosa mi parla? Della capacità che hanno le donne di relazionarsi, la sensibilità che hanno le donne, che è qualcosa di superiore rispetto a noi uomini. Lui aveva 12 apostoli, hanno assistito a tutti i miracoli, lo hanno seguito da 3 anni e mezzo, hanno visto cose incredibili, ma non ce n'è uno che fa questo gesto. È solo una donna. Non solo glieli unge, ma glieli asciuga. Ha una relazione così intima con Gesù che nessun altro è riuscito a realizzare. Un'altra cosa importante, la casa, ma potrebbe essere anche la chiesa, fu ripiena del profumo dell'olio. Questa è un'altra cosa importante. Tutto quello che noi riusciamo a fare per Gesù, tutto quello che noi riusciamo a fare con Gesù, alla fine sarà visto, sarà percepito anche dagli altri. È impossibile, non è possibile che un uomo e una donna che abbiano una buona relazione col Signore non sia vista da chi ti sta intorno. Non è possibile, non è possibile. Sai cosa vedo in questa storia? Vedo una che è ferma e continua a stare ferma, vita natural durante, e nell'altro vedo una donna, vedo un essere umano che progredisce nella sua relazione con Dio. E questo è il segreto di ogni cosa. Non è fare bene o fare meno bene il servizio, non è tutte le cose che fai, ma tutto scaturisce dalla nostra relazione con Dio. Guardate, il servizio preso da solo è solo fatica, è solo sudore, lacrime, difficoltà, e tu non potrai mai trarre la forza per andare avanti dal servizio. Il re Davide, una delle cose più belle che aveva sperimentato, e lo dice in un salmo, Salmo 16, vi sono gioia e sazietà alla tua presenza. Allora, io vi voglio incoraggiare in questo inizio di anno a migliorare, a progredire nella vostra relazione con Dio. Qualche giorno fa ho visto un servizio sulla bomba atomica. Non so se voi lo sapete, ma la bomba atomica sganciata a Hiroshima, c'erano dentro circa 70 kg di uranio. Avete in presente quello che è successo, no? Ma voi sapete di questi 70 kg di uranio quale quantità ha deflagrato? L'1,5%. Cioè di 70 kg di uranio, solo meno di 800 e rotti grammi è andata in... è esploso. E ha combinato tutto quello che ha combinato. Quello che noi abbiamo realizzato di Dio fino a oggi è una parte infinitesimale. E l'errore più grande è quello di pensare che quello che tu hai realizzato fino ad oggi sia tutto. No, no, non è tutto. E io ti voglio incoraggiare a ricercare ancora di più la faccia di Dio, a ricercare ancora di più i suoi doni, a ricercare ancora di più la sua unzione. Uno degli uomini più incredibili della scrittura, la cui storia è forse una delle più raccontate, è la storia di Mosè. Ma Mosè ha avuto è arrivato a 120 anni, ricordate? Com'è arrivato a 120 anni? La Bibbia non dice semplicemente che morì a 120 anni, ma morì a 120 anni come? No, quello è Davide. No. Non aveva perso il vigore e la forza. Non aveva perso il vigore e la forza. ma non ha un significato solo fisico, ha un significato spirituale. Nonostante lui avesse vissuto per così tanto tempo, fino all'ultimo giorno della sua vita, ha avuto una relazione con Dio esemplare. Ma sai perché? Allora, lui, dopo che ha fatto uscire il popolo di Israele dall'Egitto, quindi dopo che ha visto tutti i miracoli di Dio, le 10 piaghe, avete, no, a me basterebbe vederne una, per, lui le ha viste tutte e 10, ha visto miracoli straordinari, ha visto Dio dargli le tavole della legge sul monte Sinai, è arrivato a un certo punto, pensa, dopo aver visto tutto questo, noi non so se avremmo mai visto, vedremmo mai un millesimo delle cose che ha sperimentato lui, lui fa una preghiera a Dio. Ma gli dice, grazie Signore, sono arrivato, nessuno mai ha visto le cose che hai fatto vedere a me, grazie. No, lui fa un'altra preghiera. Signore, fammi vedere la tua gloria. No. Fammi vedere la tua gloria. E questa dovrebbe essere la preghiera di tutti i giorni. Signore, fammi vedere la tua gloria. Quello che fino ad oggi ho realizzato, quello che fino ad oggi ho visto, io so, sono certo che è una minima ma minima parte. Ma io ti voglio conoscere ancora di più. Io voglio ancora di più di te dentro di me. Io voglio essere ancora di più strumento nelle tue mani. Per favore, non vi accontentate da dove siete arrivati. Per favore, ricercate ancora di più la faccia, la presenza di Dio, la sua benedizione. Ancora di più. Noi non possiamo andare a Dio solo per le guarigioni fisiche, solo per i problemi in famiglia, solo perché abbiamo bisogno della macchina nuova, solo perché... No, non possiamo andare a Dio solo per queste cose. Il motivo principale per cui dovremmo andare a Dio è questo. Io voglio crescere. Io voglio andare avanti. E questa preghiera, guardate, non ha limite di età. Tu la puoi fare quando c'hai 8 anni, ma la puoi fare anche quando ne hai 80. Non è quello il problema. Mosè a 120 anni non aveva perso il vigore ed era nel pieno delle sue forze. Ma questo lo realizzi solo con Dio. La cosa che dobbiamo amare di più è la sua presenza. È la sua presenza. È chiaro che quando una fa una cosa simile, no? Quando tu incominci a dirigere la tua vita per cercare di piacere al Signore, quindi incominci a direzionarla in un certo modo, incominci a prendere del tempo da dedicare a Lui, c'è sempre qualcuno che ti critica. Perché ora qui è detto di Giuda, ma se andate negli altri Vangeli, erano praticamente tutti discepoli. Quando hanno visto questa donna rompere quella bottiglietta di profumo che aveva un valore inestimabile, tutti hanno detto, ma scusa, ma perché l'hai fatto? Ma perché l'hai fatto? Non si poteva vendere, perché hai fatto una cosa così? Nessuno si rende conto che quel gesto è un gesto verso Gesù, che dopo 6 giorni sarebbe morto sulla croce. Nessuno se ne rende conto. E c'è sempre qualcuno che ti dirà, ma che cosa stai facendo? Ma perché stai rinunciando a questo? Ma perché ti stai migliorando in questo? Ma perché vuoi cambiare questo? Guarda chi interviene. Mamma, io lì ho visto Gesù che guarda Giuda e gli dice, lasciala stare, lasciala stare. Allora, non ti preoccupare di chi cerca di bloccarti, di chi cerca di frenarti. Sarà il Signore stesso a metterlo a tacere. Sarà Lui stesso a dirgli, taci, tu non stai capendo quello che sta facendo. Lo sai che questo gesto Gesù ha detto che sarebbe stato ricordato per tutte le età? Sono passati quanti anni? Circa 2000 anni, ancora noi oggi ci ricordiamo di questo gesto che ha fatto Maria. Ma non so se ci siamo resi conto di che gesto ha fatto lei. Perché lei ha fatto questo? Secondo, tutte le volte che ha incontrato Gesù ha fatto questo, Maria? No, tutte le volte che ha incontrato Gesù è stato ai suoi piedi, ok? Ma solo questa volta fa questo gesto. Lei ha la percezione che da lì a poco Gesù sarebbe morto. Allora Gesù ai suoi discepoli, ai suoi apostoli, lo ha detto apertamente: io vado a Gerusalemme, mi daranno nelle mani dei gentili e io sarò ucciso. Lo ha detto a tutti apertamente, ma l'unica che lo realizza è lei, perché è solo per questo che rompe quel vasetto di così grande valore, perché sa che Gesù dopo 6 giorni sarebbe morto. E chi gliel'ha messo nel cuore questo pensiero? È certo, tra migliaia e migliaia di persone l'unica che riceve questa rivelazione è Maria. Ma vedi che cos'è alla fine la conseguenza di ascoltare la sua parola, di stare sempre ai suoi piedi, di avere una buona relazione con lui? Lui poi ti rivela le sue grandi meraviglie, lui ti rivela i suoi misteri, lui ti fa fare cose che avranno un eco per l'eternità, come per Maria. E questo credo che sia alla fine l'incoraggiamento più grande. Più noi andiamo avanti con Dio, e più Dio si servirà di noi. Che Dio ci benedica.